La recensione di Parad.
Trentacinque secondi. Patrizio Barbetti con voi e l'ultimo percorso di Parad in musica ce lo regala Franco Fabbri. Fra pochissimo con noi, iniziamo col primo ascolto.
Lui che coccolava i mariti con gesti omaggi squisiti, usando metodi astuti per poter fare la corte alla di loro consorte, era detto il lecca cornù. Se infatti il marito in questione amava la navigazione, lui si metteva a parlare di navi, piroscafi o blò. Lui che solo in riva del Po soffriva già di mal di mare. Se l'uomo era invece un bigotto, lui miscredente e corrotto, con entusiasmo genuino pregava con gran devozione, nel fare la comunione rubava l'ostia al vicino. Se l'uomo era un carabiniere, gli si poteva vedere un mini caramba all'occhiello. Lui che fino a due giorni fa, sfidando ogni autorità, giocava a far il masaniello. Se poi l'uomo era un militante, si tesserava all'istante, tracciando scritte murali che poi però il giorno seguente lui sostituiva repente con slogan più radicali. Se poi l'uomo era un militare, lui tutti i giorni intonare le arie più battagliere. Lui che pacifista arrabbiato, col tricolore auspicato, ci si pulisse il sedere. Però questo grande ruffiano si comportò così invano, dato che per stare appresso al coniuge no, non poté raggiungere lo scopo, cioè portare la moglie all'amplesso. Perché sti mariti adulati, sentendosi coccolati, gli stavano alle calcagna, non dandogli mai l'occasione di stare che derisione presso alla loro compagna. Noi compagni di vicinato in fretta si è approfittato, vedendo quei malaccorti intenti a far salame lecchi, li facevamo noi becchi assieme alle loro consorti. E poi mentre lecca cornuti cercava con trucchi astuti di soddisfar le sue voglie, noi si rimorchiò di nascosto e la morale era a posto, perfino la di lui moglie.
Il Leccacornuti, tratto da Oiseau de Passage, Uccelli di Passaggio, Carlo Pestelli, voce e chitarra, ce ne parla Franco Fabbri, che abbiamo il piacere di avere con noi questa mattina. Buongiorno Franco.
Buongiorno Patrizia, eccomi qua. Allora, direi sì, che il disco si è presentato da solo.
Eh beh sì, è vero.
Potremmo
è vero
risparmiarci i commenti dopo questa canzone, ma diciamo un po' di cose.
Sì.
Carlo Pestelli canta e si accompagna alla chitarra con Federico Bagnasco al contrabbasso, nell'esecuzione di un certo numero di canzoni di Georges Brassens. Tutte le musiche sono di Brassens, un paio credo siano invece musiche come Brassens a volte usava, scritte per i testi di vari poeti della tradizione francese. Tutto questo attraverso la traduzione di Fausto Amodei. Fausto Amodei chi è? È stato uno dei più grandi autori e interpreti della canzone italiana, uno dei primi premi Tenco, fece parte del cantacronache alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, e fu autore di alcune canzoni esemplari che facevano parte di quel progetto di riforma realistica della canzone italiana. Ne ricordo un paio: uno era Il ratto della chitarra, un altro era Il tarlo, che è una specie di trattato di economia politica in versi sulla vicenda di un povero tarlo che cerca di mangiarsi tutto un mobile. Fu anche deputato della Repubblica, insomma, una figura ancora presente con noi, per fortuna, centrale e di riferimento nella storia della canzone italiana. A sua volta Brassens è stato un punto di riferimento per Amodei, il quale diciamo un po' di suo si orientava verso quel modo di fare musica e di scrivere testi, ma poi sentì le canzoni di Brassens e se ne fece influenzare. In una sua dichiarazione si definì admirateur, traducteur, interprete e parfois imitateur de ses chansons, parlando di Brassens. E appunto è stato uno dei due principali traduttori di Brassens in italiano. L'altro, essendo, oddio, mi sfugge il nome in questo momento.
L'altro interprete di Brassens in italiano, intendi?
Sì.
Beh, c'è De André, c'è Nanni Svampa, c'è
Oh, ecco, Nanni
Nanni
Svampa,
Svampa,
scusa,
eccolo.
ho avuto un
Ah,
momento.
prego, prego, succede, ci mancherebbe.
Nanni Svampa che tradusse Brassens però soprattutto in milanese e
Sì,
quindi
è
non
vero,
accessibile a gran
no.
parte del pubblico. Poi naturalmente si parla di De André che in effetti fece un lavoro abbastanza limitato di traduzione di Brassens, se non però del tutto apprezzabile, e però certamente ne subì fortemente l'influenza, influenza che a volte si traduce anche un po' nel rubacchiare qualche cosa,
Sì.
qua e là come fecero tanti altri cantautori italiani. Ecco, questo è un po' il quadro da cui nasce questo disco. Vorrei citare Carlo Pestelli per la sua affezione a Amodei da un lato e Brassens dall'altro, perché un disco come questo non sarebbe venuto fuori senza un vero affetto per entrambi. E faccio notare anche, perché lo ascolteremo poi nei prossimi pezzi, che Pestelli in un certo senso si distanzia da altri interpreti italiani di Brassens, nel senso che si limita a leggerlo sorridendo, con la sua bella voce intonata, eccetera, non calca la mano e però ne viene fuori la trasparenza appunto dei testi di Brassens e delle traduzioni di Amodei che sono davvero mirabili, perché Amodei è anche dotato di quella ricchezza lessicale, di quell'abilità di versificazione che distinguono Brassens probabilmente da tutti gli altri autori di canzoni della storia, diciamo così.
Certo.
Cosa che appare poi in canzoni di carattere anche molto diverso, fra i quali quella che andremo ad ascoltare adesso, che è in un certo senso buffa perché un miscredente come Brassens incarna in questi versi una di quelle figure che esistevano nel sottobosco della Chiesa Cattolica degli anni 60, quando fu abolita la messa in latino e si passò alla messa detta nelle lingue nazionali, diciamo così, e qui fa, diciamo, interpreta il ruolo di questo protestatario che non sopporta proprio che la messa non sia più in latino.
Tempesta nell'acqua santiera, questo è il titolo.
L'acqua santiera subirà un maremoto repentino. La Chiesa sopprime il latino con atto di grave impietà. Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa. Senza il latino in verità la messa fa cagare. È messa e benedizione prive di solennità. Senza il latino si vedrà che han perso ogni funzione. Così il fedele che prega alla Madonna e a Gesù, quando il latino non c'è più, di colpo se ne frega. E se il latino scompare, ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità. Non sono io l'unico che, da quando impazza sta riforma, anziché a messa se la dorma, poi vada al bar per un caffè. Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa. Senza il latino in verità la messa fa cagare. E rinunciando al mistero si ridurranno un bel po'. Senza il latino io lo so, i contributi al clero e dalla stagione bella di sacrestani un via vai. Senza il latino lo vedrai, andranno in camporella. E se il latino scompare, ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità. Questi corvacci vi dirò, stan rosicchiando, lo sappiamo, proprio quel buon vecchio ramo della croce che li ospitò. Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa. Senza il latino in verità la messa fa cagare. E l'ostia forma divina del corpo del buon Gesù, senza il latino è solo più nient'altro che piadina. E per finire l'arcano dogma della Trinità, senza il latino tratterà solo del triolescano. E se il latino scompare, ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità. Pregare solo in volgare, pensate ai danni che fa. Senza il latino in verità la messa fa cagare. E messa e benedizione prive di solennità. Senza il latino si vedrà che han perso ogni funzione. Così il fedele che prega alla Madonna e a Gesù, quando il latino non c'è più, di colpo se ne frega. E se il latino scompare, ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità. E se il latino scompare, ditelo a sua santità, la messa ci fa cagare in verità.
E dunque, a difesa della messa in latino, questo testo di Georges Brassens, tradotto in italiano da Fausto Amodei. Sì, i testi dissacranti di Brassens, insomma, ripresi da Amodei, a sua volta ripresi a loro volta da Carlo Pestelli, questo cantante, chitarrista che ci stai proponendo in questo bel disco Oiseaux de Passage, pubblicato di recente dall'etichetta Nota. Ma lo stesso Amodei ha interpretato di recente, se non sbaglio, come mi avevi scritto, documentato di recente in un album le proprie versioni, no? di questi brani o di altri brani di Brassens.
Sì, infatti è uscito qualche anno fa un album di Amodei che interpreta le proprie traduzioni sia in italiano che in piemontese, perché anche Amodei, come svampa, è stato tentato dal fatto di usare il dialetto per superare certi problemi della lingua italiana quando si traduce da una lingua come il francese, cioè la mancanza di abbondanza di tronche che invece esistono in vari lingue regionali, dialetti, eccetera. Amodei certamente ha avuto una grande ammirazione per il lavoro di Georges Brassens. Vorrei ricordare, perché Brassens in qualche modo è famoso anche a chi si occupa così genericamente di canzoni e magari non l'ha mai sentito veramente, no? Ha sentito il Gorilla, ha sentito due o tre cose pensando che fossero fra le canzoni più, appunto, più malandrine, più dissacranti di Brassens. Come abbiamo sentito, non è proprio
così. È vero.
Però Brassens ha avuto un ruolo anche centrale nello sviluppo della discografia, non solo francese. Perché quando alla fine degli anni 40 venne lanciato il formato del long playing, del 33 giri, la casa discografica che lo lanciò, che era la Columbia, era dell'idea che al di là della musica lirica, sinfonica, anche del jazz, questo formato non fosse adatto invece alle canzoni. Un dirigente di questa casa discografica, che evidentemente voleva passare alla storia, disse che nessuno avrebbe voluto sentire lo stesso cantante cantare le stesse canzoni per 20 minuti, quanto durava la facciata di un 33 giri.
Sì.
E chissà, forse non avremmo avuto poi gli album di Bob Dylan o dei Beatles, o forse sì, li avremmo avuti comunque, ma invece un altro dirigente discografico francese della Philips pensò che quel formato poteva andare bene per Brassens, perché il pubblico di Brassens era abituato a sentirlo nelle serate dei cabaret parigini. Sì. Dove lui invece andava avanti per un'ora e più a cantare le proprie canzoni, e quindi cominciarono a uscire degli album di canzoni di Brassens che ebbero un grande successo, e i discografici cominciarono a riflettere su questa affermazione e cominciarono a pensare che invece sì, si potevano fare degli album di canzoni che non fossero semplicemente delle compilation o delle playlist come quelle che adesso si ascoltano su Spotify. Ecco, questo un po' per dire che Brassens ha meritato, diciamo, il suo ruolo, la sua presenza nella canzone francese, nella canzone mondiale, in vari modi. Adesso ci prepariamo ad ascoltare due ultime canzoni che sentiremo una dopo l'altra. La prima è quella che dà il titolo a questo album, in italiano è Uccelli di passo, Oiseaux de passage, che è su un testo di Jean Richepin, quindi una di quelle canzoni nate dall'intervento di Brassens su dei testi di poeti, di altri poeti, possiamo dire. Fra l'altro, dettaglio particolare da non dimenticare, Brassens musicava dei testi, anche i propri, non ha mai fatto quello che molti cantautori fanno, che è di mettere delle parole su delle proprie musiche. E quindi per lui musicare un proprio testo, un testo di un poeta, era sostanzialmente lo stesso tipo di esercizio. È una canzone questa, Uccelli di passo, che non ha avuto una grandissima diffusione a suo tempo, ma che è diventata di grande attualità. Gli uccelli di passo sono gli uccelli migratori che sfilano alti nel cielo, alcuni muoiono nel loro tragitto, ma vanno in cerca di un posto migliore, di un'aria migliore, e giù in basso gli uccelli da cortile, le anatre, i tacchini, i grassi. si lamentano.
Già in sottofondo Uccelli di Passo, e con Il viale del tempo che passa, altro brano a seguire, ci porta alla conclusione di Parade, di questa recensione. Grazie Franco Fabbri per essere stato con noi e averci proposto questo bel disco Oiseau de Passage di Carlo Pestelli per Nota. A una prossima occasione. Grazie, grazie Franco.
Grazie, molte grazie a te. Arrivederci.
E un saluto anche da parte mia, da Patricia Barbetti. Fra poco Alphaville con Marco Pagani. Un carissimo saluto, buona musica.